È giovedì 19 ottobre 2023. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Alessandro.
Ciao Carmen. Ciao a tutti.
Nel corso del nostro programma affronteremo alcuni tra gli argomenti più importanti della settimana. Commenteremo innanzitutto i risultati delle ultime elezioni polacche, che hanno visto la sconfitta del partito Diritto e Giustizia al potere dal 2015. Quindi discuteremo del recente attacco nella Striscia di Gaza da parte del gruppo terroristico Hamas, attivo dal 2007, e del suo impatto sul conflitto israelo-palestinese. Nella sezione dedicata alla scienza e tecnologia, parleremo di uno studio pubblicato sulla rivista NPJ Parkinson's Disease che evidenzia come alcuni dispositivi indossabili possano risultare utili per valutare la progressione della malattia di Parkinson e di conseguenza migliorare le terapie di trattamento. Infine, ci occuperemo di cinema e nello specifico di film musicali, tornati recentemente alla ribalta, e cercheremo di capire quale sia il corretto galateo da seguire quando si assiste ad uno di essi.
Grazie, Carmen. Il film musicale più famoso attualmente è Taylor Swift, The Eras Tour. L'hai visto?
Non ancora, Alessandro, ma conto di farlo. Del resto, con tutte le tragedie a cui assistiamo ogni giorno, godersi un po' di musica farebbe soltanto bene. Non sei d'accordo?
Assolutamente. Bene, ora introduciamo la seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. La prima notizia riguarda la sentenza di colpevolezza emessa dal Tribunale di Roma ai danni del famoso giornalista italiano Roberto Saviano per il reato di diffamazione commesso nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per molti si è trattato di un espediente da parte del nuovo governo di mettere a tacere una voce scomoda. Successivamente affronteremo il problema dell'aumento, piuttosto preoccupante, dell'attività sismica nei Campi Flegrei, un'ampia zona vulcanica situata a ovest della città di Napoli. Il timore di un'eruzione vulcanica ha spinto i sindaci della zona a richiedere l'intervento del governo per un piano di evacuazione aggiornato.
Grazie Alessandro. Iniziamo con la prima notizia.
Le elezioni polacche dimostrano che il populismo nazionalista può essere sconfitto.
Le elezioni parlamentari di domenica scorsa in Polonia sanciscono la fine del dominio da parte del partito conservatore Diritto e Giustizia. I partiti di opposizione guidati da Coalizione Civica, che hanno ottenuto insieme il 53,7% dei voti e quindi la maggioranza di seggi in Parlamento, si accingono a formare un nuovo governo di coalizione. Da quando ha conquistato il potere, nel 2015, il partito nazionalista e conservatore Diritto e Giustizia ha trasformato la televisione di Stato in un canale di propaganda. Ha utilizzato aziende statali per finanziare le sue campagne politiche, ha politicizzato l'amministrazione statale e il sistema giudiziario e ha persino modificato le leggi elettorali. L'affluenza alle urne è stata di oltre il 74%. In alcune località ha persino raggiunto l'80%, la più alta in Polonia dalla caduta del muro di Berlino. Nonostante la vittoria della coalizione centrista, i conservatori mantengono un sostegno significativo nelle aree rurali e tra le fasce di popolazione meno istruite.
Carmen, siamo di fronte ad una nuova era per la Polonia. Il populismo è stato sconfitto.
Mi piacerebbe condividere il tuo entusiasmo, ma credo che tu stia sottovalutando la forza del populismo. Inoltre, non sarà facile cancellare anni di governi di destra. Proprio come dopo la caduta del comunismo, i polacchi dovranno decentralizzare lo Stato e ricostruire lentamente la loro democrazia.
Sicuramente non sarà facile. E di certo i populisti conservatori non rimarranno fermi a guardare senza fare opposizione.
E hanno tutto il diritto di fare opposizione.
Certo che ne hanno il diritto. Resta il fatto che il recente risultato elettorale in Polonia è espressione di un ritrovato patriottismo civico che merita di essere festeggiato, a scapito di un nazionalismo sempre più intriso di rabbia. Molti si rifiutano di credere ad Hamas.
Il 7 ottobre 1500 militanti di Hamas hanno sferrato un attacco genocida contro gli insediamenti ebraici vicino a Gaza. Hanno ucciso neonati e bambini di ogni età davanti ai loro genitori e bruciato vive alcune famiglie. Come se non bastasse, hanno ripreso le loro atrocità con le telecamere per pubblicare i filmati sulle pagine social delle vittime. Oltre 1.400 israeliani sono stati massacrati. Hamas controlla Gaza dal 2007, dopo che con un colpo di stato militare ha spodestato l'autorità palestinese. Da quel momento ha avuto come unico obiettivo quello di distruggere Israele e uccidere tutti gli ebrei. Utilizzando gli aiuti internazionali, Hamas si è armato, ha accumulato un arsenale di razzi e ha addestrato i propri combattenti fino al punto di pianificare l'attacco a Israele. Nonostante questo fosse sotto gli occhi di tutti, molti in Israele e in Occidente hanno sottovalutato il pericolo di Hamas. Al contrario, speravano che Hamas, invogliato da incentivi politici ed economici, si limitasse a rappresentare gli interessi del popolo palestinese.
Io ero uno di questi, Carmen. Ero convinto che ad Hamas bastassero gli aiuti economici. Non credevo alle cose assurde che dicevano. Mi sbagliavo. Non ho mai pensato che Hamas fosse un degno rappresentante degli interessi del popolo palestinese.
Alessandro, quante volte hanno cercato di giustificare la politica, se così vogliamo definirla, di Hamas. Sai quando il mondo si rese conto per la prima volta della retorica antisemita di Hitler?
Quando?
Nel 1922, quando il New York Times pubblicò il primo articolo su di lui. Quindi, molto prima che Hitler scatenasse l'olocausto.
Una triste lezione per il mondo?
Non direi, visto che ancora oggi, di fronte alla peggiore violenza antisemita dai tempi dell'olocausto, ci sono persone che si rifiutano di ammettere che Hamas è soltanto un genocida e un assassino antisemita.
I dispositivi indossabili possono aiutare a sviluppare trattamenti migliori per il morbo di Parkinson.
Il 7 ottobre la rivista NPJ Parkinson's Disease ha pubblicato un articolo sull'individuazione di nuovi metodi per monitorare la progressione della malattia. Secondo un team di neuroscienziati di Oxford, l'uso di dispositivi digitali indossabili consente di tracciare la progressione del Parkinson in modo più efficace rispetto all'osservazione clinica umana utilizzata convenzionalmente. Sono stati utilizzati 6 sensori fissati sul petto del paziente, alla base della colonna vertebrale e su ciascun polso e piede, per monitorare 122 parametri fisiologici. Alcune decine di parametri si sono rivelati particolarmente indicativi della progressione della malattia, inclusa la direzione in cui va la persona, l'andatura, la lunghezza e la regolarità dei passi, e la direzione in cui si muove la punta del piede durante il passo. Il monitoraggio di questi parametri consente di analizzare l'efficacia dei trattamenti.
Questa è una scoperta davvero importante che potrebbe portare all'identificazione di una cura per il Parkinson. Stiamo parlando di una malattia che colpisce 10 milioni di persone in tutto il mondo.
Per ora è solo un ulteriore progresso verso lo sviluppo di trattamenti per la malattia, ma non è la risposta alla malattia.
Lo so, ma finora gli studi sui farmaci per il Parkinson si basano sulla valutazione clinica degli effetti di un trattamento sul rallentamento della progressione della malattia.
Ciò non vuol dire che le valutazioni cliniche non siano più necessarie.
Dico solo che l'osservazione clinica nelle visite periodiche dal medico può non cogliere i cambiamenti che accadono ogni giorno. È fuori dubbio che i medici umani rimarranno una parte fondamentale del processo, ma da adesso in poi avremo un'idea più chiara di quali trattamenti funzionino meglio e dove cercare la cura.
In effetti, questa è la direzione giusta per individuare una cura definitiva.
Non la cura, Carmen. Molteplici cure. C'è una pletora di malattie che riuniscono la bioingegneria, la scienza clinica e la scienza del movimento. Pensa all'Alzheimer.
Non mi farei travolgere dall'entusiasmo, Alessandro. Ma sì, senza dubbio è un bel passo avanti.
I film concerto sono tornati in voga, ma a scapito del galateo del cinema.
Nel 2023 è tornata alla ribalta la popolarità del film concerto. Prima ancora che venisse proiettato in 8.500 sale cinematografiche di 100 paesi diversi, lo scorso venerdì 13 ottobre, Taylor Swift The Eras Tour aveva già venduto oltre 94,8 milioni di euro di biglietti in prevendita in tutto il mondo. A dicembre sarà il turno di Beyoncé, che debutterà con il suo film concerto Renaissance, a film by Beyoncé. Questa tipologia di film permette agli spettatori di osservare gli artisti al loro apice e spesso fungono da preziose capsule temporali di uno specifico periodo creativo, o come ricordo di artisti iconici che non sono più in vita. Possono anche offrire un'ottima alternativa per coloro che non hanno la fortuna di aggiudicarsi un posto in prima fila ai concerti del loro artista preferito. Taylor Swift ha persino incoraggiato i suoi fan a mettere da parte il galateo e cantare e ballare durante la proiezione del film. Le stesse catene cinematografiche AMC, Odeon and Cineworld hanno rivisto le regole tradizionali, consentendo al pubblico di cantare, ballare e persino scattare dei selfie. Rimarranno in vigore alcune regole fondamentali, come il divieto di bloccare le uscite e di registrare video.
Sarà divertente.
Dipende da cosa intendi tu per divertimento.
Ma dai, non c'è dubbio che le proiezioni dei film di Taylor Swift saranno un evento gioioso e al tempo stesso chiassoso.
Non c'è niente di gioioso nel mandare all'aria le regole. E a questo punto spero che vengano rispettate almeno quelle che rimangono, come l'obbligo di non impedire la visione agli altri spettatori, o quello di non ballare sulle poltrone. Sarà il caos!
Ma sì, si creerà un po' di confusione, ma se si vuole assistere allo spettacolo comodamente seduti in poltrona, allora è bene aspettare che sia disponibile in TV. Del resto, un film concerto deve sembrare un concerto.
Temo che d'ora in avanti questa pratica diventerà la norma per tutti i film concerto. E ritengo che non sia giusto rovinare a tutti gli altri l'esperienza di recarsi al cinema.
Per ora vale solo per questo film in particolare. Inoltre, sono sicuro che le catene cinematografiche continueranno ad applicare quelle regole che loro stesse ritengono improrogabili.
Come il divieto di registrare? Dubito che riusciranno a farlo osservare.
In tal caso, dubito che gli spettatori si metteranno a registrare, visto che saranno impegnati tutto il tempo a ballare e cantare. La conclusione del caso Saviano Meloni, il prezzo della critica politica.
La scorsa settimana, numerosi quotidiani italiani e stranieri hanno riportato la notizia della conclusione del processo contro il noto scrittore e giornalista Roberto Saviano, accusato di diffamazione dall'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La vicenda risale al 2020, quando durante una trasmissione televisiva sulla 7 venne mandata in onda un'intervista video di una donna migrante che raccontava di aver perso il figlio di 6 mesi durante un viaggio in mare verso le coste italiane. Saviano, che era tra gli ospiti della trasmissione, nel reagire a quella testimonianza, chiamò bastardi Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini, all'epoca senatore della Repubblica. Saviano ne aveva fin sopra i capelli della politica anti-migranti dei due leader politici, che accusavano le ONG che soccorrevano i migranti nel Mediterraneo di essere i taxi del mare o di organizzare delle vere e proprie crociere. Dopo 3 anni di attesa, il Tribunale di Roma ha ritenuto Saviano colpevole di diffamazione e lo ha condannato a pagare una multa di 1.000 euro.
Dai, alla fine poteva andargli peggio. L'accusa chiedeva una multa di 10.000 euro più 75.000 euro di risarcimento danni. Inoltre, questi reati sono punibili dalla legge con la reclusione fino a 3 anni.
Sì, ma raramente si finisce in carcere. Ad ogni modo, a fare notizia non è stato l'ammontare della pena in denaro, ma la sentenza di condanna.
Perché? Ritieni che Saviano sia innocente?
In Italia, il processo contro il giornalista è stato interpretato come un attacco alla libertà di stampa e di espressione. Molti ritengono che la presidente del Consiglio abbia utilizzato le accuse di diffamazione per intimidire e scoraggiare Saviano dal criticare la sua politica.
In effetti potrebbe essere.
Saviano è stato querelato anche da altri membri dell'attuale governo. Nel 2018 fu la volta di Gennaro Sangiuliano, oggi ministro della Cultura, e del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Saviano aveva definito Salvini ministro della malavita.
Capisco, ma dire che il governo di destra stia cercando di censurare Saviano mi sembra un'accusa piuttosto pesante.
Forse, ma non è un'ipotesi del tutto infondata. Alcuni mesi fa, senza un motivo apparente, i dirigenti della RAI, nominati dal governo, hanno interrotto la messa in onda di Insider, la trasmissione di Saviano, che indagava sul mondo oscuro delle organizzazioni criminali.
Magari il governo sta utilizzando la sua influenza sui vertici RAI e le azioni legali per silenziare voci scomode. Sono certo tuttavia che questo non sia un problema soltanto italiano.
Certamente no. Come ha sottolineato Saviano, commentando la sentenza che lo ha visto colpevole, in Italia c'è un potere politico che processa chi lo critica, proprio come fa Orbán in Ungheria. Mi trasferirò all'estero, ha aggiunto. In Italia sarà sempre più complicato vivere.
Sicurezza a Napoli. il piano d'emergenza per i campi Flegrei. Da diverse settimane, giornali, telegiornali e programmi televisivi di approfondimento culturale e scientifico discutono sulla necessità da parte del governo di sviluppare un piano di evacuazione per gli abitanti dei campi Flegrei, una vasta area vulcanica a ovest della città di Napoli. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'intensificarsi di fenomeni sismici nella zona, in alcune occasioni preoccupanti, per la loro forte intensità. Avrai sicuramente sentito parlare della scossa di magnitudo 4,2 che ha colpito il quartiere di Bagnoli a Napoli e i comuni circostanti nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre. È stata la più forte degli ultimi 39 anni. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone né agli edifici. Tuttavia, con il passare dei giorni, sono stati avvertiti altri terremoti, alcuni altrettanto forti e alcuni di minore intensità. La gente del posto è abituata a convivere con eventi di questa natura, ma il fatto che siano diventati più frequenti e di maggiore intensità ha innalzato il livello di preoccupazione riguardo a un'imminente eruzione vulcanica. Il pericolo non è da prendere sotto gamba.
Assolutamente no. Non si deve mai sottovalutare la furia dei vulcani.
Specialmente quello dei campi Flegrei, considerato un supervulcano. La sua caldera, una depressione circolare tipica delle grandi eruzioni esplosive, è una delle più grandi e pericolose al mondo. Parte di questa caldera non è visibile dalla terraferma perché è sommersa nel Golfo di Pozzuoli.
Che io sappia, esiste già un piano di evacuazione dei residenti della zona dei Campi Flegrei.
Sì, ma i sindaci delle zone coinvolte hanno chiesto al governo un aggiornamento di quello esistente, che tenga conto della situazione attuale, con un'attenzione speciale alle vie di fuga, alla manutenzione delle strade e alla stabilità degli edifici.
Mi sembra giusto.
Il quotidiano Il Post del 27 settembre ha riportato i risultati di uno studio probabilistico condotto dalla Protezione Civile, basato sull'attività vulcanica dei campi Flegrei degli ultimi 5.000 anni, secondo cui la popolazione potrebbe essere evacuata con 72 ore di anticipo in caso di un'eruzione potente.
Ma è veramente possibile prevedere un'eruzione con così largo anticipo? Non so, Alessandro. Oltre alle simulazioni teoriche, credo che un piano di evacuazione dovrebbe prevedere anche esercitazioni pratiche che coinvolgano tutta la popolazione.
Non è facile. Nei campi Flegrei vivono oltre 1 milione di persone. Organizzare esercitazioni di una tale portata sarebbe un'impresa titanica.
Capisco, ma anche il rischio che incombe su di loro è altrettanto enorme.
È pur vero che esperti e ricercatori invitano alla calma. Le informazioni sull'attività sismica nella zona dei campi Flegrei vengono costantemente aggiornate e attualmente parlano di rischio basso di un'eruzione imminente, sebbene questa situazione potrebbe cambiare in futuro.
E anche questa settimana abbiamo avuto delle interessanti notizie.
Eh sì, Carmen, è proprio così.
Buon divertimento a tutti!
Buon divertimento e felice autunno! Le foglie sono bellissime in questo periodo, vero?
Belle! Ciao!
Ciao!